sale.
Era una roba come lo stiamo con
qui.
Io non ci si parla, cioè non mi parlo, perché io
parlo con tutti, ma non mi parlo, io sono. Sono un uomo finito. Sono morto, come dice qua, tanto sono morto. Ah. Quando sono morto?
Sì,
sì, sono. Mi mettono con.
Sei morto? Ma morto veramente?
Col panto.
Ah, ecco. Mi mettono già in tomba.
Sì, sono, c'è la mia tomba.
C'è già, eh?
A me quindi non mi faccio niente.
Beh, sarebbe interessante scriverli.
Ma sì, ma chi era l'articolista? Ma
uno scemo che anche no, questo
no,
dimostra.
No, 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 anche lì c'è.
Ma è un po'. Sì. Ma chi è?
C'è un'origine.
Sì, però ma tu indovina alcune cose.
Però ne taglia molte.
Però altre.
Ma di quando è sto qui?
Quest'estate proprio questo della polemica sul movimento
Brescia. Questo numero che c'è con copertina. Il ministro.
Ma io lo conoscevi già l'articolo tu.
Sì, sì, questo.
No, non è fatto,
un colpo di marmo?
Ma sì.
Qui vediamo un po'. Ah, ecco, qui parla. Ma chi sono oggi questi anarchici che rinverdiscono la loro tradizione con l'iniziativa del monumento a Brescia? Cominciamo questo breve viaggio nella loro storia, nel loro presente, dal cimitero di Turigliano, dove ci sono le tombe di Gino Lucchetti e Stefano Vatteroni, che attentarono al duce con una bomba nel 26, di Alfonso Failla, di Alberto Meschi, di Gino Bibi e di Romualdo del Papa. Lo conosci questo individuo che
scrive? No, non lo conosco.
Il mio figlio mi telefonò da
te. Ma sei morto. Non lo sapevo.
Non niente. Ma qualcuno gli ha detto.
Interessante il articolo.
Con la serietà professionale della persona. Vabbè, si diceva, allora per esempio di Genova c'è qualcuno, oppure a Firenze c'era qualcun altro? La zona della
no,
zona
Firenze, sì, Firenze c'era Rossi, Ernesto Rossi.
Ah, Ernesto Rossi a Deriva.
Ernesto Rossi, eh?
E quindi anche Salvemini.
L'altro. Boh, Salvemini no, io.
No, tu non l'avevi contattato, ma se c'era Ernesto Rossi.
Sì, dovevano essere.
D'accordo, e anche fratelli Rosselli.
Sì, nonnello.
Carlo Rossello era d'accordo, era al corrente del piano.
Prima di Firenze, Carlo.
E Nitti? Nitti? Il figlio.
No,
lui dice di un'altra persona. Tu l'avevi conosciuto a Milano, Carlo Rosselli?
Carlo Rosselli, con Lovetti, con Bauer. Ma appunto anche lì scegliamo, capisci?
E beh, Gobetti.
C'era Berneri, ma Riccardo Bauer per esempio non era tipo da parlare di quel caso, era un pubblicato, non un carattere forte. C'è un ricordo simpaticissimo.
Di Bauer?
Sono pentito non essere andato a trovarlo mai. Lui era all'umanitario, tanto sempre in quell'ambiente umanitario. Riccardo, ma Paneggiare eravamo giovani, Panetta, aveva la mia età.
Ah, guarda che c'è qualcuno.
Il signor Gino e il signor Bonanni.
Ah. Dunque, stavamo parlando di argomenti che erano attinenti al primo dopoguerra, sì. Però io adesso volevo sapere, sarebbe utile approfondire questo discorso sulle cospirazioni serie, sull'organizzazione di questi vostri contatti per rovesciare il fascismo.
Sì.
Tu dicevi che c'erano contatti in varie città, e con esponenti di vari gruppi politici, no?
No, non c'era questione di gruppi politici, c'erano dei contatti
personale attraverso conoscenze dirette di gente che era insofferente della situazione che si era creata
e che quindi era disponibile,
si evolveva nel senso non desiderato, e quindi gente scontenta, disposta a lottare contro questa situazione che si presentava. C'era l'influenza del dirigente, tanto il dirigente non è come adesso che è duce del partito, allora c'era una fratellanza, una comprensione, tu sai l'episodio di Camillo Bernini, che io sono andato, ho visto il luogo dove lui dette le dimissioni da socialista, una lettera. E poi trovò.
Tu avevi avuto già dei contatti con Camillo Bernini molto giovane?
No, in quel tempo là no, io ero fuori di questa cerchia di antifascismo. Del resto lui ha cominciato che era giovanissimo, 15 anni, era già nel movimento. E ho conosciuto la mamma. Fotografia del babbo quando era medico a Reggio Emilia, ma lui mi raccontò quella cosa che è stata anche pubblicata, ha dato dimissioni e dopo qualche giorno vede i compagni socialisti che vanno a una riunione importante. E vieni, io ho dato le dimissioni, no? Avete detto, sì, abbiamo ricevuto la tua lettera, va bene, ma vieni, l'hanno portato là e l'hanno fatto presidente della riunione. Vedi che magia.
Questo te l'ha raccontato lui?
Lui, sì, poi è stato pubblicato per dire che altra mentalità, atmosfera, Quindi quando tu mi dici i gruppi, che gruppi?
Quindi c'erano contatti
personali,
ma i contatti erano molto finalizzati.
E certo, c'era la prospettiva di impedire che si svolgesse la situazione nel senso accennato. Insomma, sì. Si sapeva già, Mussolini voleva arrivare al suo scopo. E poi si è complicata la questione, prima il governo prima era in collaborazione, c'erano persone anche, c'era anche un liberale, no? Poi aveva il beneplacito di forze non fasciste anche, poi però la tendenza era quella di stabilire e quello, quindi associati diciamo nella cooperazione, capivano che si andava a finire là, allora
cosa
per venire il pericolo, ecco.
Erano disposti a fare molto, appunto, a rischiare di persona.
Eh sì, appunto, ma lì si selezionava la gente, ti dico, non si andava mica dal capo del partito, quello era già con una direttiva, con una visione della lotta diversa da quella che noi intendevamo. Erano, pensavano ancora di Retir Mussolini, anche i governi precedenti, non so, credevano che Mussolini si fermasse ad avere. Poi ci fu il periodo della pacificazione, si credeva che Mussolini si accontentasse. Invece io che ero un ragazzo capivo che quello lì voleva andare oltre, vero? Era già avviato verso mete che quelli là non capivano, credevano di poterlo fermare, sai, dargli un ministero, farlo governante di del governo, un ministero, qualcosa. Invece Mussolini era, io lo vedi così, che era proteso verso mete che mettevano da parte tutto il patto di pacificazione, mi ricordo Turati, tutta questa gente credevano che davvero Mussolini partecipasse alla riunione per la pacificazione. Io dico, ma come, pensavano, ma va che ingenuo, credono che davvero, sarebbe come quelli che hanno creduto allo strappo di Berlinguer, il comunismo prende altre vite, tutte cose, manovre, però chi le interpretava benevolmente e chi non ci credeva. Ora, quelli che non ci credevano appunto erano convogliati in questa organizzazione che pensava di risolvere la situazione con altri
ecco, ma
mezzi.
Come, come pensava di risolvere la situazione?
La situazione, l'ho detto, facevano dei gruppi, poi ci doveva essere un fatto clamoroso. Che,
avevate pensato che, un preciso fatto?
Eh?
Era un fatto preciso qualcosa di...
E certo, era... ma l'importante è trovare gente disposta a morire. Perché come dicevo, io quando parlavo con Tomasini, accettò questo. E con Tomasini io mi sentivo sicuro, vero? Contava per uno. Ora, piccoli gruppetti sparsi nelle principali città potevano poi agire, nel senso di favorire un incendio poi di rivolta che poteva cambiare le cose.
E cosa si pensava? Che con un'azione molto forte contro il Duce si potesse cambiare la situazione?
Sì, perché quando c'era questo entusiasmo per Mussolini si capiva che contrastando si eccitavano i partigiani di Mussolini, i partitari, quelli che erano gli ammiratori. Quindi un attentato in un dato momento poteva suscitare una reazione e quindi la controreazione di quelli che non erano favorevoli a Mussolini. L'entusiasmo per Mussolini c'era, no? Quindi colpendo Mussolini tu avevi la reazione
di, suoi
di quelli che erano suoi sostenitori, accaniti.
E come questa reazione?
Quella ragazza, che anima che ti dà l'Italia, pareva che volasse. Ma era sincera, non è mica una cosa così banale.
Ma la reazione dei sostenitori di Mussolini?
Io credo che sarebbe esplosa questa reazione contro. Sarebbe stata accolta la scintilla, ecco, la scintilla avrebbe provocato, aiutata sempre, continuata dall'azione di questi piccoli gruppi ma decine, e forniti di mezzi adatti a...
Ma c'era un progetto...
A aumentare l'incendio, la rivolta.
C'era un progetto quindi prima di colpire Mussolini e poi altre parti del regime?
Sì, e poi, no, da quello, come si c'era già un po', anche se non era mai successo, si capiva che un attentato a Mussolini, la morte di Mussolini, avrebbe provocato molta reazione, no?
Sì.
E allora, quel momento era utile, favorevole a un intervento di questi gruppi che avrebbero spinto il pubblico, la gente, il popolo, che, almeno quelli che avevano un'idea del fascismo, non entusiasta, riusciva, no, quella era la nostra spinta,
ipotesi.
Era quella, ecco. La nostra volontà.
Avrebbe dovuto quindi moltiplicare le azioni contro il regime in tutte le località.
Certo, sì, ma da quella manovra, da quella azione, doveva appunto scoppiare l'incendio grosso, ecco, in tutta Italia, perché poi si capisce come, come succede anche adesso, come succede nelle questioni degli uomini, basta quello che inizia. Mussolini stesso ha dato la prova che la gente poi è disposta a seguire, convinto o no, insomma. La tenacia di Mussolini ha dimostrato che ha capovolto una situazione in Italia in poco tempo, si può dire.
Era dovuta soprattutto,
c'erano delle porte.
Alla sua,
ma vedi, allora c'era la convinzione, c'erano dei socialisti a quel tempo là, vero? Gente che aspirava ad un mondo diverso, più giusto, più umano, più solidale, tutte queste cose, queste, gli ideali, diciamo, della rivoluzione erano un po' in movimento nei cervelli, nell'animo della gente. Allora, quello che si prospettava, che si progettava, era sentito, era una cosa. Quindi c'erano dei socialisti a quel tempo, dei sovversivi, che i sovversivi di quel tempo erano convinti che un cambiamento sarebbe stato utile per tutti, anche i capitalisti erano coinvolti in questo, i conservatori, mio babbo liberale, i liberali, erano propensi anche loro ad accettare questa visione futura della vita sociale. Non è come adesso che sono socialisti ma senza sapere cos'è il socialismo.
Ma quella volta...
Non è che c'è cosa è stimo, è tutta una cosa nata da, forse non da un impegno morale, è nata dalla convenienza per salvarsi dalla gragnola, dalle responsabilità di essere stati fascisti. Uno si è impilato, si è impilato specialmente nel Partito Comunista, che era fascista, peggio del fascismo, ma si è schierato col fascismo che era l'amico del popolo, sono riusciti ad abbindolare bene.
Ma questa vostra organizzazione non aveva più niente a che fare con gli Arditi del Popolo, che erano già sciolti?
Ma gli Arditi del Popolo, anche quella era un'organizzazione così che poi è finita, no? Non c'era niente più da sperare da loro. Era passato il periodo dell'occupazione del fabbrico, non si faceva più la rivoluzione, ecco. E quindi... Non si resisteva più all'ondata fascista che guadagnava terreno.
Quindi anche il vostro...
Noi eravamo un po' la pattuglia disperata, se vuoi, ma canita contro. E volevamo manifestare questo nostro sentimento, appunto, sperando di riuscire a modificare la vita in Italia.
Ma questo si collegava anche al delitto Matteotti? Dopo l'uccisione di Matteotti pensavate di fare queste azioni?
Dopo il delitto Matteotti ci fu ancora un maggiore impegno.
Perché non scattò questo piano vostro?
Perché non iniziò? Scattò perché quando eravamo in periodo di preparazione venne il fatto di Bologna.
Ah, di Andrea Zamboni?
Già, invece di trovarci all'azione ci ritroviamo in parte, a Lipari o a Ustica, da me.
Ah, perché era...
Perché leggi eccezionali, dopo le cose sono sorte, hanno decretato le misure poliziesche, draconiane, il confino, l'arresto, eccetera, eccetera, i sospetti. Allora, invece di poter continuare la preparazione del nostro piano, ci siamo ritrovati tutti arrestati.
Confino. Cioè, doveva passare ancora un po' di tempo per poter mettere a segno?
Sì, sì, non molto, ma c'era già, eravamo già a buon punto. Ma quella cosa di Bologna tagliato.
Cosa avevi pensato tu di Zamboni e dell'attentato?
Zamboni era... Io ho conosciuto poi al confino Assunto Zamboni.
Assunta la zia. Ah no, Assunto il fratello.
Il fratello, sì. E ci siamo trovati quando eravamo diretti a Raccolta. Io venivo da Carrara, da Massa, che ero stato in carcere con mia sorella e tanta altra gente dopo l'attentato. Poi quando venne ci furono altri arresti e il fratello di Zamboni fu arrestato anche lui con tutta la famiglia, no? E quando io andavo al confino, liberato, gli altri qui furono liberati tutti, l'attentato Lucetti, mia sorella, mio zio e tanti repubblicani anarchici furono liberati. Io invece dovete andare per un confronto.
Dove?
A Roma, tribunale speciale, cercavano una persona che aveva dormito con Lucetti, eccetera.
Era già il tribunale speciale?
Sì, ero in carcere, ma mi interrogato dal giudice del tribunale speciale.
Sì.
E fecero un confronto, schierarono lì delle guardie e altri carcerati. No? E poi un momento drammatico. Chiamarono una signora anziana e dissero di guardare se c'era quello che lei aveva visto assieme a Lucetti nell'hotel la notte prima dell'attentato. Lei guardò, sai, e poi disse non c'è. Ora io potevo essere il bersaglio, invece passò, io la conoscevo, non che avessi dormito, ma la conoscevo, infatti ero andato in quel hotel.
E tu avevi avuto...
Poteva dire quello lì, invece no, ma i poliziotti, il commissario, quello che dice, il giudice, dice ma... Guardi bene, la fecero fare ancora.
Quanti erano questi? Tanti che erano insieme a te?
Eh sì, erano lì schierati, saremmo stati una ventina di persone. Qualcuno vestito da carcerato, altri poliziotti, un miscuglio di persone. E io ero lì, anch'io ero carcerato, perché ero a Regina Celi, a Sesto Braccio. Davanti a me c'era Zaniboni e Generale Cappello. Eravamo nello stesso braccio. E di fronte a me c'era proprio il Generale Cappello e di là c'era Zaniboni. Poi c'erano quelli del Diana, un po' più avanti, ma io non li vedevo. Allora fanno, guardi bene. Lei un po' anche indispettita dice no, non c'è, perché se ci fosse lo riconoscerei, capisci? È stata ferma la sua indagine. E allora mi ha lasciato, da quel momento io sono libero, infatti mi hanno assolto, però non mi ha mandato a casa come andare a compiere 5 anni.
Ma esisteva,
finiti, sono
esisteva già il tribunale speciale allora, in quel momento?
Era il tribunale speciale, sì.
Il tribunale speciale non è stato istituito nel novembre del 26 dopo l'attentato di Zamboni? Mentre ed è settembre 25 l'attentato di Lucetti.
No, 26.
Settembre 26?
Sì. Ed
è del 26.
Già.
Sì.
Contato di Lucetti.
Vabbè.
Controlliamo.
Quindi è solo di 2-3 mesi
si
prima.
Si tratta di proprio
sì,
il periodo.
Sì, in ogni modo.
No, è l'attentato di Lucchetti che ha provocato la nascita del tribunale speciale.
No.
Zamboni?
Zamboni, sì. Zamboni. Dopo il fatto di Zamboni.
Infatti Lucchetti fu condannato a 30 anni.
A 30 anni, altrimenti sarebbe stato fucilato.
Non sarebbe stato fucilato, come...
Non c'era ancora Schirru. Sì, può essere che sia settembre 26.
È 11 settembre del 26.
26.
Allora, il...
Infatti io andai al confino molto qualche mese dopo, intanto era successo il coso e le leggi speciali. Ecco.
Mm-hmm. Quindi tu ti trovavi al confino mentre venne il fatto dell'attentato di Zamboni?
No, perché Zamboni l'ho visto quando andavo, ero in carcere ma a Massa.
Ah, eri ancora in carcere?
A Massa, sì. Io andai a Roma, chiamato per questi confronti, per indagini, tribunale speciale, andai dopo
dopo l'attentato. Allora
tanto
essere già
io mi riferisco all'incontro che ho avuto in un camerone di smistamento del carcere, non so di dove, Civitavecchia, dove era, con Zamboni. L'ho conosciuta così per caso, sai, quando ci si trova lì nel camerone.
Certo.
Si è curiosi, sapete tu cosa fai, cosa fai. E lì ho avuto tanta esperienza
con
i criminali, che si dice.
Quella volta c'erano molti dubbi sul fatto di Zamboni, della sua effettiva maturità, della sua volontà di compiere la
verità. Beh, lo so, sì, ma quello c'è sempre stata la tendenza a non dare valore a chi agisce in proprio, perché tutti sono abituati a seguire la linea o del partito, del comandamento. E invece ragazzi, poi ho parlato con Assunto, poi conoscevo il Babbo, insomma.
Conoscevi il Babbo?
Sì. Tutta gente.
Eri già in contatto?
C'era l'atmosfera della... dell'opposizione alle cose che non si ritenevano giuste.
Eri già in contatto con Mammole Zamboni al tempo?
Io l'avevo conosciuto a Bologna, sì, un passaggio, sì, ma superficialmente.
Non faceva parte del vostro,
no,
gruppo di azione?
No, è che lo sapere, indovinare. Certo che se avessimo trattato con figlio si poteva capire che era premente, che non poteva, ma non ebbe occasione, poi era ragazzo.
E con chi c'erano i contatti a Bologna?
Bologna c'era, i nomi non me li ricordo, c'era uno che era commesso in un negozio di stoff, bravo figlio. C'era, insomma, dappertutto c'eravamo un nucleo votato a cose grandi.
Scusa,
almeno l'illusione c'eravamo, eh?
Possiamo chiudere la porta?
Sì, ancora? Sì.
Si diceva allora di queste... Tu eri al corrente del fatto di Lucchetti, eh? Perché hai letto cosa diceva Tommasini a proposito dell'attentato di Lucchetti?
No,
non hai letto,
non ricordo,
un libro?
No.
Beh, e lui
ma te lo leggo io direttamente dal libro? O...
No, ma vediamo cosa si ricorda lui.
Io come mi ricordo, Lucchetti, tanto Tommasini era a Trieste,
sì.
No? E io ero qua.
Sì.
Avevo avuto dei contatti con... ma lui non sapeva mica che poteva succedere, non so se
perché no,
cosa
lui...
ha dichiarato, se lo sapeva, tanto che l'ha fatto bene. Ora la necessità di informare non era il mio sistema, non ho avuto nessun incidente di spionaggio, di cose, perché sono stato sempre attento alla riservatezza e a non parlare, perché poi si fa l'anello del
delle confidenze, si va a finire che lo sa la polizia. Io sono stato sempre prudente, non ho avuto incidenti, potevo averne perché ho trattato con tanta gente. C'è quello che c'è nella fotografia, come si chiama?
Bonomini?
No, quello di Bologna.
Castagnoli?
Castagnoli era un po' baccato.
In che senso?
Nel senso che negli ultimi era in accordo con i comunali.
Sì. Come fai ad affermare ciò? Lui anche si addirittura si presentava come una guardia del corpo di Bernelli?
Invece. No, l'hanno scoperto. Lui è Cremonini. Cremonini anche.
Cremonini era una spia del.
Sì. E Castagnoli ha avuto un ruolo molto torbido.
Sì, proprio nella morte di Bernelli, pensi?
Sì, anche lui, sì. È fatto in Barcellona lui. Lui era alla radio Barcellona, lui sì. Lavorava lì.
Castagnoli.
Castagnoli.
Quindi vedi una sua presenza dell'assassino di Bernelli.
Io c'ho qualche...
Sospetto?
Qualche sospetto confermato dal suo atteggiamento, sai, quando ammazzarono Bernieri, tentava di esaltarmi, tu sarai il successore, stupidale, il successore. Diceva che io sono l'erede del...
Tu eri a Barcellona?
No, io non ero mai, quel fatto lì anche si può inserire episodi interessanti, ma siamo sempre lì, ogni cosa
si collega ad un'altra.
Si collega ad un'altra, non si finisce mai.
Ecco, ma questi
a Barcellona sì. Io tanto fui preso di mira prima dei fatti di Barcellona.
Sì. Del febbraio del 37, quando arrestarono gli altri del comando di Tommasini.
Sì, ma ancora prima, anche prima.
Quando avevi avuto quel conflitto
prima,
con Galarza?
Con la Galarza, sì, io ho avuto prima. Io sono stato catturato due volte al Ministero dell'Aviazione, una volta, e una volta in piazza del Caudiglio, la grande piazza di Valle.
Di dove? Di Valencia?
Di Valencia, quando c'era il governo a Valencia.
Cosa era successo in questi due casi?
Quello era successo? Era successo il proposito dei comunisti di eliminare quelli che erano, che poi ebbe lo sfocio nella strage di Barcellona, capisci?
Sì.
Ma prima della strage, che fu metodica, ampia, una manovra decisiva dettata sempre da Mosca, che aveva i suoi agenti, no? E gli italiani c'erano Togliatti e tutti gli altri. Questi avevano già intenzioni e volontà di sopprimere tutti quelli che davano noia. E allora anche prima di denunciare la nostra opera lì, che era tutt'altro che antirivoluzionaria contro Franco, no? Del gesto, si ripeteva un po' il gesto di Rossetti, sì. Raffaele Rossetti, che qualche volta ho letto che Job aveva, non era Job, ero io con Rossetti a contatto, perché Rossetti aveva già avuto delusioni dai comunelli con i quali collaborava, cioè, io Rossetti era un uomo così spontaneo.
Rossetti non era in Spagna? In Francia?
Era in Francia, no? Sì. Ma io aveva avuto dei dissapori con i comunisti, l'avevano sì. Spremuto e poi, sai, trattato malamente.
Allora
lui ha avuto come una depressione psichica e si è isolato, non ha voluto più. Non voleva vedere più nessuno, antifascisti, niente. Io solo ero quello che aveva ingresso. Perché? Perché ci eravamo conosciuti. Lui era ninotipista come quel Roberto Marvasi. E io anche avevo imparato ninotipia in Algeria, insomma mi introdussi anch'io nella ninotipia del giornale, non so se era il Transigeant, un giornale.
Parigi?
Attraverso Rossetti che erano già nell'ambiente. Quindi con Rossetti poi discussioni e poi preparazione di qualche cosa per l'Italia. Io ero quello che guidava l'automobile, lui se lo faceva prestare da un amico, perché Rossetti aveva delle relazioni
con l'Italia,
tanti ambienti, no, con la Francia, con l'America, quando veniva qualcuno dall'America che forse sovvenzionava, io non lo so, mi invitava e si andava insieme, insomma ero un po' familiarizzato con che c'aveva la signora che era tanto brava, lei era una pianista, lei si occupava, ma era un po' al corrente di tutto quel che si manovrava. E noi abbiamo fatto delle cose con Rossetti e il CIOB, appunto per preparare qualcosa in Italia, prima della Spagna. Quindi quando venne la Spagna, e io ero già là, quando fu la rivoluzione, io ero già là per una fabbrica, per montare una fabbrica. Poi andai in Francia, intanto...
Ma scusa, questa fabbrica era un problema economico per te o era anche un problema politico?
No, era un lavoro, io ero in Algeria, mi chiamò un amico, vieni con me, andiamo a montare una fabbrica, c'era un argentino che mi dice tutti i capitani e noi montammo questa fabbrica.
Cioè, fabbrica di?
Gandia, sì. Fabbrica si chiama, come si chiama? Dunque?
Prima l'hai detto,
Maria.
Vertel, qualcosa del genere?
No, è mia sorella.
Vabbè, comunque
Vital.
E cosa si fabbricava?
Si fabbricavano essenze per profumi, insomma, si faceva i succhi di arance, di limoni, di sedano, si facevano
legata,
i vegetali.
Legata all'agricoltura.
Industria agricola. Vitale.
Conserve,
si facevano conserve, ma specialmente cose per l'esportazione, sai, le essenze per i profumi, le spliego, come si chiama, la lavanda, si facevano anche essenze di lavanda che poi si spedivano in Inghilterra, assorbiva tutta la produzione in Inghilterra, poi c'erano i succhi di arancio che si è stata un po' dappertutto, era un buon prodotto. Poi finita la riunione è stata rilevata da qualche tedesco, insomma adesso continua, è ancora,
ancora?
Molto importante.
Ma tu avevi una competenza specifica?
Io avevo perché avevo lavorato appunto in questa fabbrica e quando venne la rivoluzione, ecco perché io me la scampai dai fatti di Barcellona. Mi avevano già arrestato, eccetera.
Con che pretesto?
Il pretesto che ero italiano. Le guardie rosse, quando mi arrestarono, per esempio, nella piazza, se italiano, ingegnere italiano mi chiamò, cosa c'è? Vieni con noi, insomma, mi portarono. Io ho capito che, perché non era mica una novità che c'era questo contrasto. Allora, mentre mi portavano, io cercavo di ritardare la marcia, no? Sperando che qualcuno mi vedesse. Infatti fu così, proprio prima che io entrassi in un portone di una casa privata, dove c'era la sezione della CECA lì, dell'azione segreta di loro, arrivarono due, perché uno che mi vide uno, io gli feci qualche cenno, lui capì, e lì vicino c'era l'organizzazione della CNT. Andò su di corsa, insomma, prima che io entrassi in questo portone, non mi avrebbero più trovato, mi videro. Allora venne, quando entrai nell'ufficio, che c'era uno che poi che conoscevo, proprio di Gandia, e entrarono anche questi. Dico, che hai, il compagno qui, è nostro... papere interessato, che a me. E loro rimasero un po' confusi perché aspettavano che arrivassi con le guardie, no, non con i miei protettori, i miei amici, dei compagni. Insomma, mi lasciarono e io ritornai fuori con loro, con questi amici della CNT. Qui si fu salvo, perché se io entravo prima che mi vedessero,
ti ricordi?
Ti dicono che sei morto, ero in aviazione a quel tempo.
Ti ricordi dov'era questo posto della CECA? Non era Santa Ursula ancora?
No, quello fu dopo, mi portarono dopo lì, quello fu quando...
Con Tommasini?
Tommasini, sì, allora lì fummo smistati, a me mi portarono in sotterraneo, dice che era un convento in una garetta che non ci si dava lì in piedi, sdraiati, muratura in un sotterraneo di un convento.
Scusa,
ci portarono di notte alle due perché avevo interrogato, ma c'è una cosa
allora, interessantissima. Aspetta, facciamo una cosa per volta. Allora c'era stato questo primo tentativo di arresto.
Poi ce ne fu un altro.
Questo quando era? Febbraio, cioè inizio del 37, l'inverno era?
Sì, cioè, l'inverno no, perché non avevo freddo, ma in quel sotterraneo.
Non il secondo arresto.
Quello che ti
aveva
arrestato in piazza.
Ah, in piazza?
Sì.
In piazza, sì, non era inverno, anche lì non era.
Ed era molto distante dal secondo arresto o era vicino? Nel tempo?
Il secondo venne dopo, sì. Qualche cosa, sì, perché io ero all'aerodromo di Los Alcázares, anche lì si può inserire un tentativo di portare via Malatesta da Roma. Ci sono delle
ma questo è un tentativo.
Casi interessanti.
Ma Malatesta muore nel 32.
Come nel 32?
Malatesta morì nel 1932.
No. Quando ero in Spagna io e che si pensava era vivo, c'era Gigi Damiani, forse sì, è vero, era prima, perché io andai e mi feci aviatore prima della rivoluzione, Ora invece questo è un episodio che avvenne. Quello di Malatesta è prima,
sì.
È la prima, perché io sono stato in Spagna molto prima anche.
Quando c'era già la Repubblica?
Quando venne la Repubblica.
Io avevo... dopo la fuga di Palermo?
Dopo la fuga di Palermo
sei nato a Tunisi?
Rimasi un po' a Tunisi, poi in Algeria. In Francia, poi ritorna lì, poi fui espulso dall'Algeria, avevo trovato un buon lavoro, ma fui espulso, cioè ero espulso ma io non lo sapevo, l'Algeria era francese, un bel giorno quello deve essere stato consolato, qualcuno ero là in questo ufficio della Grand Travaux de l'Est, una società grossa, Grand Travaux de l'Est, società che ha fatto il manicomio per tutta l'Africa, a Blida. Blida, che adesso, allora era tutto un retto, non c'era niente, ora è una città, mi hanno detto. C'è una signora qui in questi giorni, è stata in Algeria, e ho domandato, ce l'ho incaricata se trovava qualcuno che io conoscevo, allora un avvocato, e Madame Favre, che scrisse la Casbah. Hanno fatto anche un'opera teatrale, una rappresentazione su questo.
Tu sei stato abbastanza romanzo. Tempo in Algeria?
Come, già sono stato 6-7 mesi. Avevo questo, ero vice nel cantiere, nella direzione di questo.
Come ingegnere?
Sì, come.
Anche se non avevi
assistente, sì, no, avevo un titolo, sì, me l'ero preso in Francia, capisci? Sempre.
Avevi fatto degli esami in Francia come ingegnere?
Sì, avevo studiato come un ingegnere, un minerario, eccetera. Avevo progetti sempre che interessavano anche l'attività professionale, quindi ci si fa. E allora, quando venne questo, io andai, dopo la fuga, insomma, è stato un po' qui, un po' là, poi andai in Francia.
Sì.
A Francia trovai Rosselli seppe subito che ero arrivato.
A Parigi, quindi?
Che ero arrivato in Tunisi.
Ah.
Comunicammo subito, vieni qua, vieni là. Vedemo, andai a Parigi. Poi quando siamo a Parigi, i progetti,
sì.
Carlo Rosselli, Bassanelli,
sì. Aveva, quello del volo,
lui su, era il volo su, no,
Bassanelli,
su
Milano,
Milano,
su Milano,
no?
Sì.
con come si chiamava, Francia. Gioacchino, non era solo Bassanelli,
ma era un bello in gamba davvero, di nuovo,
Dolci.
E tu sei seduto?
E dopo Pisa?
Davvero? Ah, lo vuole trovare?
Maria.
Maria.
E con mia sorella.
Buonasera.
Ma Claudia. Te ne vai?
Buonasera.
Quando mi domandano delle date,
lui non si è
sorella, mia sorella,
casomai dopo gliele chiediamo.
Lei il calendario, lei il calendario.
Lei sì.
Buonanotte.
Grazie.
Allora con Rosselli si ricomincia la storia del programma, un progetto che la vita pratica, insomma, per vivere, lui era quel che era. Io lavorai un po' con compagni anarchici che avevano delle cooperative, quell'epoca vidi Bernelli subito, che era, lo trovai in un casamento grande, in costruzione, a grattare le finestre, il piacere di rivedere questi amici e sparire tutte le preoccupazioni, anche andare a letto con un panino come poteva, se non importa niente, poi andavo in una casa, un amico con Gigi e Damiani, così, e dice, fai tutto quel che vuoi, capisci? Non si sentiva il disagio della ristrettezza, della mancanza di agi, andava bene così.
c'era la prospettiva di fare qualcosa per l'Italia. E allora con Rosselli e Fantastica si faceva, forse Giustizia e Libertà, era già in avviamento quando è arrivato. Mi invitò a collaborare in una maniera
concreta.
Concreta, e io no, avevo già degli impegni, insomma. Lui intanto aveva mandato Bassanini a fare il pilota. Io ero già pilota perché ero stato in Spagna prima.
E in Spagna avevi preso il brevetto di pilota?
Sì, prima della rivoluzione.
Sì.
Prima anche di andarsi per la fabbrica, ero stato in Spagna quando a Parigi conobbi Franco Ramon, che è stato il primo trasvolatore dell'Atlantico, prima di Lindbergh.
Ah, prima di Lindbergh?
Eh sì, prima di un tratto più corto, ma lui è il meccanico Rada. Compagno era proprio anarchico e Ramon Franco era un po' influenzato, cioè, ma poi con io diventammo amici a Parigi, lo conobbi, glielo presentò Facchinetti, Cipriano Facchinetti. Poi quando venne lui era fuoriuscita, no? La cosa dove accusato di voler bombardare il Parlamento, insomma, era ricercata, venne in Francia, fuoriuscito. E lì era a contatto con i repubblicani, Facchinetti, me lo presentò Facchinetti e diventammo amici, se si capiva. E quando scoppiò la Repubblica, lui fu chiamato in Spagna per occupare il posto di commissario di aviazione, insomma ministro, sottosegretario, come lo chiamavano, non mi ricordo. E allora andai con lui. E siccome avevo già organizzato tra i suoi fautori, perché avevo avuto simpatia, era un dio nei campi di aviazione, era un padre eterno, sai, il primo traduttore atlantico, un aviatore, un asso proprio dell'aviazione, e avevo degli amici, ai quali il colonnello Ortiz, che fu il mio maestro nella prendizia come avviatore. Aveva una scuola, questo colonnello Ortiz, una scuola intitolata Ramon Franco. Io mangio, ritornavo da Versa, e fecero questa organizzazione, e io andai lì nella scuola.
Quindi siamo nel 31, proprio nell'estate del 31,
che il 14 aprile c'è il brevetto, quello mi serve di orientamento, c'è un brevetto 31 dell'anno 31, insomma. Il brevetto internazionale, che c'è Federazione Aeronautica Internazionale, che fa l'affare, e gli anarchici si vedono spesso, si entusiasma, per l'amore di spirito di corpo, perché adesso c'è diffusissimo questo spirito di corpo, il partito, il movimento.
Quindi
andai appunto in Spagna con Ramon Franco e lì che mi fece aviatore. Poi
fu difficile questo corso di aviatore? Una cosa difficile?
Questo corso? No, durò un po' di tempo e qualche avventura anche lì. Una volta mi sembrava di perire in mare, invece c'è la felicità, c'è incidente. Un'altra volta mi sembrava andare contro un hangar. Invece, sai, provai quelle impressioni della morte, ma ho resistito, non mi sono lasciato andare, superato. Insomma, un'altra volta il mare lo stesso, ma col colonnello, ma con il mio istruttore, eravamo andati giù, con un apparecchio terrestre, ma eravamo andati un po' verso il mare, dentro il mare. E lì a un certo momento mancò l'aria,
quel vuoto d'aria.
Un vuoto d'aria che durò e eravamo già pronti per spogliarci, per alleggerirci. Poi invece l'atmosfera ha ripreso, l'elica ha ripreso ad avvitarsi nella nuova situazione. Siamo era col colonnello. Boh, questo colonnello, ecco, che si inserisce in un altro episodio di malatesta,
sì.
Avevo fatto amicizia a questo. E allora parlai di, ma lui era anche un po' lavorato dei comunisti, ma io ho contato con lui, si staccò, insomma, era completamente d'accordo con me, ecco, come Ramon Franco. E parlai con lui di questa cosa. C'era Gigi Damiani a Barcellona quel tempo che appoggiava la mia iniziativa.
Ma l'idea era tua? L'idea era tua?
Sì, l'idea è stata mia.
Della
prima con Damiani.
Sì.
E dicevo, bene, vediamo. Damiani che teneva relazione, aveva le vie per comunicare, comunicò, insomma eravamo arrivati.
Come la testa?
Come la testa, lui come la testa. E io manovravo la questione anche, bisognava comprare un aereo. L'aereo pensavamo di arrivare a comprarlo con delle azioni che distribuimo a tutte le sezioni della CNT, d'accordo con la Monselli, la Federica Monselli, poi anche lei, insomma la vedeva così, è venuta qui in Italia anche lei a fare un po' di confusione, io non l'ho vista perché. Ma allora eravamo completamente d'accordo questa iniziativa e la distribuzione alle 60 maglie a quel tempo la CNT era tutta la Spagna, non so, 100 pesetti a ogni sezione si arrivava diciamo, la somma per comprare l'aereo, che poi avevamo rapporti con la Francia, insomma.
Dove lo volevate prendere? In Francia?
In Francia l'avremmo preso.
Tu l'avevi già visto?
No, ma insomma c'erano le vie per arrivare presto a una conclusione, vero? Perché c'era anche l'ambasciata in Francia, e questo colonnello aveva relazione con l'addetto aeronautico a Parigi, capite? Era tutto un... L'importante era iniziare, ecco, avere il filo dell'iniziativa. Allora quando anche lì c'è fu una spiata, ma un'ingenuità di uno, era uno che frequentava la casa di Gigi Damiani, lo chiamavano Occhione, che aveva degli occhi sguardati fuori dell'orbita, lo chiamavano così, un compagno accreditato lì, veniva in casa di Damiani, quindi ci andavo io, e ha capito qualche, non è che gli sia stato, non era informato di questi programmi, però ha sentito qualche cosa e si è sentito anche in dovere, chi lo sa, per sventare qualche tentativo controrivoluzionale, nel senso pensi di comunicare a Pestana. Pestana era il direttore della
Sony.
Della Sony.
Quindi questo doveva essere prima dell'agosto del 31, perché nell'agosto del 31 c'è il manifesto dei 30, in cui Pestani è uno dei firmatari e dopo qualche mese viene espulso dalla Soli.
Ah sì, allora sarà stato prima. Sì.
È stato quell'estate
sì,
lì,
sì, quello dato che hai tu, ma io quel che so è questo, ecco, le date come dicono possono essere spostate, però questo Pestana informato da Ferrari, leggero, come è stato, pubblica sul giornale che c'è un tentativo di torlopinare i compagni di Spagna col pretesto di portare in Spagna, ma andare a prelevare Malatesta. Capisce? E poi la polizia ha percepito subito qualcosa. La prima decisione qual è stata? Chiavarlare Malatesta. Infatti si è avuto poi la conferma che bisognava tagliare, che non c'era più possibilità di comunicare.
Ma scusa, Malatesta era d'accordo?
Sì, era già stabilito dove andare. Nella campagna romana, allora io non lo so, questo qui se ne incaricava, andavo io col colonnello, ero un pilerino come aviatore, ma il colonnello l'avevo associato, era entusiasta, perché ero coraggioso, sai, intraprendente, amava un po' l'avventura, avevo avuto un incidente in aviazione, era un po' claudicante, sai, ma come spirito. E io con lui mi sentivo come con un Tomasino, mettiamo l'aria al mondo, ci siamo in due che ci intendiamo. No? Ora lui come aviatore andare nella campagna romana, con le segnalazioni stabilite, per lui era un gioco, e poi la sorpresa, ma adesso che l'hanno ha pubblicato Pestagna quella roba lì, ti dico la reazione di Damiano, sai che Damiano tu l'hai conosciuto, non era un uomo certamente violento, ma quando seppe questo, quando lesse ancora niente, ma quando ebbe conferma di quel che aveva provocato in Roma la notizia, andò da Pestagna, inveì contro questa Pestagna e gli dette uno schiaffo, Damiani che dà uno schiaffo a Pestagna, capisci? E questo la Monzeni lo sa, capisci? Perché la Monzeni era d'accordo, sapeva anche lei, cosa. Insomma, quel Pestagna lì, informato da quel povero ragazzo di occhioni, pubblicò questa leggerezza. E come Ernesto Rossi che pubblica il Giove, sai, sono cose che...
E quindi quel piano fallì, il piano della liberazione Malatesta fallì.
Finito, non se ne è parlato
dopo
più. Dopo
Malatesta morì l'anno dopo.
E si morì. Quindi, sai, era una bella cosa per me. Malatesta sarebbe stato utile. Ma lungo.
Ma sei sicuro parentesi, era disponibile che era d'accordo con la testa?
Sì, era d'accordo. E altro che... Ma la testa anche negli ultimi anni era nuovo, vivace, non aveva mica... E quello che mi orientò poi per organizzare la cospirazione, diciamo, come la vuoi chiamare tu. Allora, mi aiutò, era d'accordo, era entusiasmo, voleva essere più giovane per, perché volevo partecipare in pieno, che si rammaricava, manifestava sempre questa rabbia di non essere giovane come ero io, allora io ero giovane.
Quanti rapporti avevi avuto con la festa, lo vedevi spesso?
E quando andavo a Roma, sì, mia. Andavo sì. E lui, sono stato molto pentito di non essere andato a trovarlo una volta quando mi liberavano dal processo a Milano, due volte saltate. La seconda volta, al ritorno, mi portavano delle guardie borghese, sai, carabinieri o polizia in borghese. E ormai capivano che non avevo mica interesse a scappare. All'andata magari andavo manettato perché poi c'era il tribunale, mi aspettava. Ma dopo liberato, insomma, dal processo, assolto, insomma, senza, ritornando all'isola, era un po' una passeggiata, sai, anche i poliziotti ci si trattava come conoscenti, amici, compagni di viaggio. E a Roma successe, anche l'altra volta era successo, dice, lei non dispiace se andiamo, andavano a salutare un ministero o quell'altro, andavano a salutare qualche collega. E domandavano a me, in quel momento io vedevo l'apparato di protezione che c'era al ministero, che ministero, perché ogni momento si trovava, dove andate, capisci? Loro avevano i mezzi per dimostrare che erano colleghi, amici, e si passava, ma io mi figuravo come era difficile
arrivare
al ministero. E io mi sono sempre pentito di non aver chiesto a loro, che mi dicevano se non ho difficoltà, potevo dire io vorrei vedere una figlia, potevo farlo, questo mi avrebbe concesso di andare, andava da Malatesta.
Dove stava a Roma Malatesta?
Piazzale degli Eroi, via Andrea Doria.
Di Andrea Doria, com'è si chiama quel rione di Roma? Il rione popolare, no?
Monte Sacro? Verso Monte Sacro?
No,
come si chiama
Rione? Come la chiama?
Testaccio.
Testaccio, no.
Piazzale degli Eroi, dopo si va a Piazzale Clodio.
Ah, capito, via Maggiale Mazzini, dove c'è la Rai ora.
Sì, io non sono molto pratico.
Viale Beato Angelico, quelle parti.
Io ci andavo sempre con qualcuno.
Quello. Oltre Tevere, quindi.
Sì.
Ma quasi in periferia.
Sì, oltre Tevere. Capito.
Adesso c'è una targa dove la mala testa.
Sì.
Si ricorda il fatto che visse gli ultimi anni.
Uomo, tanto caro.
Beh, l'avevi conosciuto tu nel 22?
E io lo conobbi, sì, con Camillo Berneri o con Fabio, non so, nei primi tempi proprio che io mi accostavo, perché io poi con Berneri, no, anche questo è un episodio curioso, io ero ufficiale a Genio, a Casale Monferrato, sì, anche altri episodi, ma questo qui di Camillo, ero in un ufficio dove si faceva la revisione di tutta la contabilità della guerra, quindi cifre astronomiche, sai, di milioni, e io ero giovane, e che intendevo io di queste cose, ma si trattava di mettere d'accordo le cifre, i bilanci, sai, tutto. E c'avevo dei collaboratori, io ero capo ufficio, c'erano dei sergenti, dei caporali, forse se ne intendevano loro. Avevo questo compagno, mastodontico, e bisognava spulciarlo. Un giorno viene un soldato, un caporale, che gli dice: signor tenente, so che c'è un anarchico qua. Da me non mi faceva mica paura, non so. Allora dice, e l'hanno mandato via dal corso, mi informa che è un giovane, naturalmente a quel tempo, è anarchico, l'hanno degradato, gli hanno tolto l'emblema del corso, eccetera. Lui era al corso ambasciatore, ma insomma l'hanno espulso e l'hanno mandato lì a Genio. Questo mi ha detto, e io desidero riconoscere, dico, fallo venire qua. Insomma, arrivamo a stabilire questo modo di intenderci, conoscere, che lui veniva alla sera, portava i soldati, e gli portava dei gruppi anarchici a quel tempo. Lui era già in contatto, Camillo a quel tempo là era già...
A Casale Monferrato c'erano dei gruppi anarchici?
Sì, a Casale Monferrato, che poi anch'io partecipai a delle riunioni, delle conversazioni, mi vestivo in borghese e andavo anch'io con loro. Questo dopo, ma intanto l'inizio fu così, che lui lo portarono in ufficio, ci conoscemmo, poi finita la guerra, finita in congedo, io andai a trovarlo a Firenze, anzi no, prima del congedo lo condivido, andai a trovarlo a Firenze, e che lui viveva in viale Volta, Alessandro Volta, mi pare. Numero 13, sai. Era lì con la Giovanna e le due bimbe, allora erano bimbe, la Maria Luisa e la Gigliana. Maria Luisa poi è morta a Londra, e così ho conosciuto. Da lì, da Firenze è venuto qua qualche volta, siamo conosciuti, insomma, lì ho conosciuto anche mia mamma.
Che impressione ti faceva Bernardi?
Era il nostro amico,
Cosa apprezzavi di lui? Cosa ti piaceva?
Apprezzavo la sua maniera di esporre e di trattare dei problemi sociali, così, con molta tranquillità e acume, no? Lui era un po' contestatore, tu avrai letto la sua posizione, lui di fronte all'operaiateria, insomma tutto questo, a lui non andavano a Genio queste posizioni, sai, comandate, proletariato, sebbene ci sia anche ultimamente in Umanità un cenno su problemi trattati da Banieri, proletariato, lui non era mica, non era su quella via lì, ecco, la mitizzazione non piaceva, ecco.
Ma tu sei diventato un
artico. Era facile. Eh sì, poi io...
Conoscendo Bernardi?
Avevo già letto, poi qui a Carrara, sai, un ambiente dove l'anarchismo non fa paura a nessuno, neanche ai preti, né ai conservatori, né ai razionari, insomma. Non è come in Sicilia, te l'ho raccontato.
Ma racconta di nuovo, che è molto
in Sicilia, quando chiesi, perché erano scappati con Rosselli, avevo un programma, no? Sì. Quando ci vedemmo a Lipari, avevo un programma e questo programma consisteva in questo. Abbiamo stabilito, tu cerca una via per conto tuo, io la cerco per conto mio. Quando il primo che arriva a concretizzare invita l'altro per la fuga, no? Io il mio programma naufragò perché morì mio cugino Andrea Bibbi, mio cugino, che era aviatore a Napoli, nei sommergibili, nei idrovolanti. E in un esercizio si affogò, si immerse in Antonotte, è morto. Con quello io avevo il programma che veniva a prendermi. Quindi il mio programma con la morte è finito. Intanto poi andavo avanti, no? Ma io non lo sapevo. Mi arrestano. In quel tempo mi arrestano per portarmi a Milano, un processo. Lui scappa via con Nitti, con tutti gli altri.
Con Gioacchino Dolci?
Dolci venne in aereo.
Con Italo?
Partecipava, no, con Cosa,
sì,
c'era Nitti.
Sì, ma chi guidava il motoscafo?
C'era Cosa. No, da Bove guidava il motoscafo che portò Turati.
Ah.
In Corsica.
Sì, sì, sì.
Che c'era anche Pertini. E quando si è scritto, io ero già in carcere, tutto per dire che Pertini che ha agito in quel tempo là, sì. Ma io prima di lui ero già in carcere. Poi Pertini rimase là, poi venne in seguito, fu arrestato in Italia quando ritornò come appartenente a Giustizia e Libertà, perché ci fu la sperata di quell'avvocato del re.
Ha visto?
E in quell'occasione del re io arrivai proprio da Rosselli a Parigi. Trovai Rosselli tutto eccitato, dico, cosa c'è? Dice, se veniva un monito prima lo prendevamo, cosa? Era del re, al quale lui aveva intimato di far vedere il portafoglio, insomma, e quello ha aperto la porta e scappato. Quindi era solo, dice, non ho potuto fare altro che rimanere con palmo di naso.
E perché voleva farsi mostrare il portafoglio?
E perché si era accorto che aveva fatto qualche cosa
dopo.
Dopo poco ebbe la conferma, il telegramma dall'Italia, un'informazione, tutti arrestati. Il giorno dopo, no? Tutti arrestati. Perché del re era venuto per qualche scopo mascherato, Rosselli ebbe l'impressione che ci fosse la menzogna, perché diceva, la fa vedere, allora ebbe la conferma nel momento, quando io arrivai stava pensando, vedrai che succederà.
Ma non poteva far più niente.
Noi cercammo poi di trovarlo, anch'io mi occupai delle ricerche, se quello.
Vogliamo d'accordo?
Era tornato in Italia, non chissà quale mezzo.
E tu stavi dicendo. Stavi dicendo della. Sì, della Sicilia. Allora, questo tuo tentativo di fuggire non riuscì, perché quando tu ritornasti al confine Rosselli era già partito.
Lo sai, era partito. Era partito e pensare di ripetere una fuga partendo da lì era impossibile.
Ecco che entra in ballo Carlo Silvestri, con il quale io mi confidavo, con i compagni no, perché sospettavo già, non c'è la stessa maniera di ragionare, c'è molto formalismo, ti rimprovano se parli con uno che non è compagno, sai, queste forme di poca comprensione, di poco rispetto per la volontà che uno può avere di comunicare con tutti, ma sono limiti delle condizioni, non ne voglio assolutamente. Ora questo succedeva, succede adesso molto più acutamente, ma anche allora c'è sempre stato questa forma, di quello là, il fascista, adesso, dopo 40 anni, anche lo stare attento, quello è fascista, sai, ti vogliono guidare. E allora, in quell'epoca, pensare di fuggire ancora attraverso modi lì, perché la vigilanza moltiplicò, se una volta non so c'era un motoscafo che faceva girare, ne ha messi 4-5, l'uscita, il controllo dei confinati, le perquisizioni, tutto era complicato adesso, quindi comunicare con gli isolani era... Allora io pensai e lo dissi soltanto a Carlo Rosselli, a nessun altro,
a Carlo Silvestri.
Tanti compagni. Carlo Silvestri, quello che hai messo quella lettera a mia sorella. E dissi, sai, io penso che adesso, dissi a lui perché avevo combinato con Rosselli, nessuno sapeva niente, sapevamo io e Carlo, quel patto lì. Allora gli dissi, io se ero qua andavo via anch'io, e lui non lo invitarono neanche perché non era, Carlo Rosselli non lo vedeva molto atto a continuare come lui voleva la lotta all'estero, era un po' legato alla famiglia, un tipo diverso da lui e anche da me, però era un amico sincero, chiaro, e dico io, sai, così così, sai cosa penso io di far domanda in verrà dar degli esami. E tu sei pazzo, sì. Io faccio domanda, vediamo un po' cosa succede. E poi ci fece domanda, ma fece una domanda non di sottomissione, ma accollando alle autorità che mi tenevano a confino la responsabilità se di me domani si faceva un cittadino operoso, no? O uno spostato, se vado a continuare gli studi, a finire, mi dedico alla professione, e se no rimango qua, cosa succederà? Senza accennare a sottomissione, niente, io davo la colpa a loro, cioè, mettevo la responsabilità, proprio così. Aspetto due o tre giorni, mi chiama come il direttore della colonia, e dice, ho ricevuto la sua lettera, ma non sa lei cosa lei domanda, ma non lo sa lei com'è, com'è. Allora io subito dico, e com'è, io sono molto pacifico, sì, sono un anarchico,
ma tostoiano. Come giudice la sua. Io sono conosciuto perché, ma lei, ma c'aveva un fascicolo così, telegrammi, sa, cose che mi riguardavano. Se non vede qua, ma lei, ma no, io, ma se sono tutte cose dovute a circostanze strane. Se io non fossi nato a Carrara, io non sarei nessuno, non sarei conosciuto, perché io non mi dedico a lotte di questo genere. E poi Lucetti, l'attentato, lì c'era tutto un malloppo su quel fatto. Quello era mio amico, parente. Si può avere un'amicizia, no? Se poi un amico in un certo momento sbanda, fa fare, e cosa c'entro io? Sai dire queste cose. E lui, dico, poi, ma durata la discussione, lui faceva sempre, contrastava, documenti alla mano, sai, lui era impressionato, con un fascicolo lì era importante per lui, e dice, no, lei non sa la sua, non conosce la sua situazione. Beh, era con un'altra mossa mia, importante. Dico, beh, signor direttore, se lei è convinto che io non meriti prendere quella via lì, è inutile che inoltre la domanda, perché se non è favorevole lei a Roma, non ci pensano neanche. Quindi la sua opinione che conta, ora vedo che lei non è cosa, allora mi restituisca la domanda. Questa mossa è stata efficace. Dice no, lasci, non me l'ha restituita. E io quando sono uscito dal colloquio a Silvestri, che mi aspettava giù e diceva, ma tu sei pazzo, se ti lasciano andare in un centro universitario, diceva il Cappalermo, dove volete, io non avevo preferenza. Invece Palermo mi conveniva, perché a Palermo avevo, era quello che poi parlai di preparare, e se ne occupò e riuscì con un intermezzo un po' burrascoso, ma riuscì. E poi, quando esco, dico, vedrai che vado via. Mi mandano a dare esame, a continuare gli studi. Ma, mi illuso, tutte cose. Dopo 15 giorni mi chiamano, partenza per Palermo, capisci?
Ma tu avevi anche mobilitato quel tuo parente, quel tuo cognato per ottenere questa,
no,
questo trasferimento?
Questo, com'è?
Cioè, no. Tu avevi anche chiesto una
cosa? No, niente, non feci nessuna mossa così.
Col cognato,
No, niente, no, quindi, mio cognato ormai era.
Tu attribuisci al direttore? Attribuisce al direttore di Lipari, del confino, il parere favorevole?
Sì, lui interpellò Roma,
perché
quello poi lo, pare che sia intervenuto lo stesso Mussolini,
sì.
Interpellato da Bocchini, ma la domanda era fatta in un modo, sai, che deve aver piaciuto a Mussolini, ecco, capisci? Non era.
Tu hai mai visto il tuo fascicolo dell'Archivio Centrale dello Stato?
No, sarebbe interessante.
Perché
no?
Io ce l'ho.
Ce l'hai?
Sì, l'ho fotocopiato.
C'è quella lettera lì,
è come dico io.
Sì. E poi c'è la decisione, sulla tua domanda c'è la firma di Mussolini.
Eccomi, me l'avevano detto, ma io non avevo visto niente.
Ma te l'avevano detto durante...
No, me l'hanno detto adesso, un attimo.
C'è appena una firma di Mussolini.
Sì.
Di traverso, mi pare.
Sì. Te lo porto alla prossima volta.
Io psicologicamente ho pensato così. Se fosse stata una sottomissione, Mussolini avrebbe detto, invece in quei termini, anche la mostra Mussolini, ho pensato io, va bene, io non mi sottometto, io sono io. Però siete responsabili, se invece di un cittadino, socialista.
Ma dopo volevi che...
Bravo, avete lo spostato nella vita. Era questo, pensavo, ma mi piacerebbe rileggere. Ci dovrebbe essere, allora se tu hai i documenti, sì. Ci dovrebbe essere il manifestino che io lanciai
qui a Carrano. È il primo foglio del pacco.
Ah, vedi.
Certo. E tu non ce l'hai?
Il primo. C'era qualcuno
la
che...
La frase di Carducci. Con la, una frase di
Carducci. Sì, sciogli i tuoi vincoli, un pensiero. Poi leggete e fate leggere.
E ti farò casomai una foto.
Documenti. Quel manifestino lì.
È il primo della
sì.
Senti, tu volevi arrivare a un episodio come avevi già raccontato, che adesso però sta un po' sfuggendo. Cioè, collegato con questi tuoi tentativi poi di fuggire da Palermo.
Sì.
Sono stati due tentativi, il secondo è andato bene, ma il primo no. Vuoi raccontarci
il primo?
Il primo
no, perché quando tutto fu pronto per la partenza, ebbi un colloquio in casa di un amico, un compagno, collegato con uno che era al confino, Taormina. Compagno Taormina, però la barba, era molto amico di Galleani, di Gigi Galleani, sai che Gigi Galleani è stato al confino a quel tempo, a Lipari. Abbiamo avuto anche delle conversazioni Galleani con Carlo Rosselli, sai che Galleani era, Rosselli era desideroso, originale, siamo un po' insieme, poi al confine, sai. L'unico piacere magari di scambiare qualche parola con persone che capiscono di più. Allora quando tutto fu pronto, io ero a Palermo, vigilato, c'ho ancora il libretto qui della polizia, poi io ero sempre accompagnato di un poliziotto. Uno dormiva la notte, dormiva sul pianerotto del Calamino. Poi avevano il compito di fermarmi, di studiarmi. Cominciarono a farlo questo studio su di me quando mi portarono da Palermo in questura, dal confine in questura. Passava, cioè, mi misero lì circa qualche ora in un sofà. Una sala ogni momento attraversava, cioè, poliziotto
per vederti,
sì, mi guardavo, sapevo, avevano da fare,
sì, sembrava
ma era per fissarmi bene, per avere il cervello, ma tanti ne sono passati, sai, sono stato lì e aspettavo, perché mi hanno detto di aspettare. Ma io capivo che erano tutti
a studiare,
tutta gente che aveva interesse a fissare la mia fisionomia. Poi cominciarono, poi quando mi portarono, avevo una pensione, l'avevo trovata attraverso mia sorella, insomma, era arrivato ad avere un luogo dove dormire, una stanza, una famiglia. Allora...
Aspetta, scusa.